Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le api e le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Padre Agostino Trapè, nel Messaggio di Santa Rita, a proposito della stimmata della spina della corona di Cristo, scrive: «Questa grazia così speciale e così grande dette a Rita l'occasione di esercitarsi in numerose virtù, in tutta quiete e tranquillità. Difatti la piaga, oltre alla terribile sofferenza che provocava, giungeva talvolta a putrefarsi. Tanto che per non procurare la nausea alle compagne, essa viveva in solitudine perpetua e non aveva più come interlocutore che se stessa e Dio. Restando nel raccoglimento e piena d'uno spirito di mortificazione generoso, traeva ancora dai favori celesti la materia per l'umiltà. Abbiamo appena lasciato Rita abbandonata a Dio, dopo aver ricevuto durante un'estasi la spina del suo Salvatore come nuovo sigillo del soprannaturale. La religiosa, che l'aveva sperato tanto, è unita ormai alla passione di Cristo attraverso questo segno rosso scuro che le sfigura la fronte. La spina l'ha trafitta come una freccia. Rita ha perso conoscenza e il suo corpo è divenuto rigido come quello di un morto. Ricordiamo che nella culla aveva già portato un primo sigillo miracoloso. Alcune api che le erano entrate nella bocca semiaperta e che ne uscivano fra terra e cielo senza provocare alcun pericolo. L'ape è il simbolo dell'immortalità dell'anima e il miele è il simbolo della dolcezza. Un altro sigillo mistico ricevuto nel monastero è il sangue e la spina di Cristo, che Santa Rita ha chiesto gratuitamente il giorno dell'ufficio della Passione di Nostro Signore come nuovo sigillo del suo amore divino. Simbolo della personalità e della vita religiosa di Santa Rita, la spina della corona del Signore e il dolore che provoca in lei la avvicinano ancora di più all'atroce martirio del suo Salvatore. Nel segreto della cella, il raccoglimento e la mortificazione nutrono quotidianamente la vita interiore di Rita. Reclusa, cerca giorno e notte colui che il suo cuore ama. Quando riesce ad assopirsi, si accascia il più delle volte per terra, con le ginocchia insanguinate dopo aver pregato vicino alla vecchia tavola che le funge da letto. Com'è arrivata Rita a questo punto? E perché? È lontano il tempo dell'infanzia, quando saltellava innocente nei campi vicino ai genitori, nonché verso la sua roccia, la roccia di tutte le sue speranze e della sua salvezza. È lontano il tempo in cui implorava il Signore di risparmiarle un matrimonio che non voleva. È lontano il tempo dell'ultima separazione dai figli. Ma dopo tante stazioni, tribolazioni, frustrazioni e avversità, eccola infine giunta alla sua aspirazione suprema, che è quella di tentare di identificarsi con la sofferenza di Cristo. Questo darà luogo più tardi ad un culto particolare nei confronti di Santa Rita, qualora si sperimenti una malattia. Rita ci insegna infatti il dono della sofferenza, ma anche quello della solitudine come grazia. Quante persone oggi trascurano ogni soccorso divino e si lamentano in permanenza di soffrire di solitudine. Non si è mai soli con Dio. La solitudine e il silenzio sono invece, come ha compreso così bene Rita, dei rimedi alla vanità della nostra vita. Rita ci insegna infine a prenderci cura delle persone anziane, isolate e malate, che non hanno scelto di esserlo e per le quali questa testimonianza di attenzione e amore è preziosa e salutare. L'insegnamento che ci trasmette ci deve incitare a non vivere più nell'amore di sé, nell'egoismo e nella durezza di cuore, ma ad andare invece verso i nostri simili, come ci ha insegnato Dio stesso. L'agostiniano Carlo Alonso, nel suo saggio bibliografico su Santa Rita, riporta le parole di Santa Rita, nominata capogruppo, rivolte alle sue consorelle durante il pellegrinaggio a Roma. Poniamo la nostra fiducia in Dio. Siamo le prime nell'umiltà, nel coraggio e nella fedeltà. Che questo pellegrinaggio elevi le nostre anime. Che il suo significato sia conosciuto, compreso, gustato da ciascuna di noi. Il momento che vivremo è unico. Non lasciamoci turbare da futilità. In questo tempo di Olocausto, la reclusa vive provata ma molto felice nella sua cella. Giorno dopo giorno, man mano che il dolore la attanaglia e la crocifigge maggiormente, coglie l'entità luminosa e infinita delle possibilità legate al sacrificio della croce. Man mano che la sua sofferenza aumenta, sembra che il peso della croce diminuisca. Questa esperienza, che ci sembra semplicemente inimmaginabile, è un paradosso fuori dal comune. Eppure si tratta proprio di questo. In certi momenti il dolore causato dalla presenza della spina di Cristo diventa così intenso e intollerabile che Rita ha la sensazione che le esploderà la testa. Tuttavia resta cosciente del suo stato e accetta il suo destino come un dono straordinario di Dio. Mentre Rita soffre da sola nella sua cella e vive reclusa già da 9 anni, un avvenimento inatteso porta una gioia immensa in convento nel corso del 1449, l'annuncio della proclamazione dell'anno santo l'anno successivo. Papa Nicola V concede l'indulgenza del giubileo che si lucra andando a Roma per venerare le reliquie della passione del Signore. Tutto lascia supporre che lo stato di salute di Rita non le permetterà di viaggiare. Eppure, come vedremo, un nuovo ribaltamento della situazione interverrà per modificare la decisione della superiora. Bisogna persuadersi ora che Dio accompagna Rita in tutte le strade della vita e che la sua volontà sarà sempre in suo favore per la realizzazione dei suoi piani eterni. Le religiose di Cascia, dunque, si preparano a partecipare al giubileo dell'anno santo. Il biografo di Santa Rita, Cavallucci, riporta l'episodio. La badessa di Cascia e una buona parte della comunità progettarono di andare a visitare i luoghi santi di Roma per ottenere il prezioso tesoro delle indulgenze. Quando Rita lo seppe, chiese di non essere lasciata a Cascia, né privata di un così grande beneficio, ma le compagne, considerando la sua situazione di donna ferita, la esortarono con molta carità a restare in convento. Tuttavia Rita, invece di essere costernata da questo impedimento, è ancora più ardente nella sua devozione. Con grande fede, prosegue Cavallucci, si fece portare dal farmacista un po' d'unguento semplice e se lo mise sulla fronte. Subito la piaga si richiuse in modo da non mostrare deformità. E perché si capisse che il rimedio applicato sulla piaga non aveva per natura il potere di guarirla, non appena la santa vedova fu rientrata da Roma, la ferita ritornò al suo stato iniziale. La superiora delle agostiniane aveva dunque deciso di mandare una delegazione di religiose a Roma. Si poteva supporre che Rita, dato il suo stato di salute, sarebbe stata nell'impossibilità di unirsi alle pellegrine. Perciò la superiora, quando riceve Rita su sua richiesta e sapendo del rifiuto che le opporrà per il suo stato e i rigori del viaggio, si lascia sfuggire in uno slancio di compassione queste parole: «Sono costretta a chiedervi di ritornare nella vostra cella a causa della piaga». Ignora che Rita diventerà un giorno la santa degli impossibili. Rita, avvicinandosi alla superiora e mostrandole la fronte, esclama con un sorriso angelico e con voce dolce, quasi impercettibile: «Guardate, madre mia, sono guarita». Allora la superiora, scrutando il suo volto, constata sbalordita che la piaga è scomparsa e lascia apparire una fronte liscia, priva d'ogni ferita. Possiamo immaginare le condizioni difficili del pellegrinaggio a Roma. Rita è ristabilita nella sua autorità spirituale e si mette alla testa del gruppo. Dopo aver scalato una moltitudine di boschi, montagne e colli, attraversato una sfilza di città medievali dai vicoli scoscesi, arrivano infine a Roma, attraverso la via Flaminia. Da una chiesa all'altra e da un luogo di devozione all'altro, riescono a raggiungere la basilica che contiene la tomba del capo degli apostoli. Mettersi in cammino verso la casa del Padre, ecco il senso profondo di ogni pellegrinaggio. In questo cammino di umanità, Rita, che per la sua vita rappresenta lei stessa l'esempio più eclatante della causa disperata, ci invita a seguirla sullo stesso cammino, quali che siano le nostre difficoltà.
Le api e le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume Santa Rita, 15 meditazioni, di André Bonnet, è edito in Italia da Gribaudi.